Questo inno ci invita ad ascoltare la parola, del Signore, una parola, un ascolto che porta vita, è un invito a cercare il Signore, a invocarlo, a cercare questo Signore che dice avere pensieri che non sono come i nostri, le cui vie sovrastano le nostre vie come il cielo sovrasta la terra. Questo Signore che ha misericordia, questo Signore che largamente perdona. In questo modo le sue vie non sono le nostre. Però negli ultimi due versetti che abbiamo pregato, ci viene detto che questa distanza non è incolmabile, nel senso che il Signore si premura di coprire questa distanza fra il cielo e la terra dalla sua parola, come infatti manda la pioggia e la neve che scendono dal cielo e raggiungono la terra, così anche la sua parola scende dal cielo e raggiunge noi. Una parola che possiamo cogliere, una parola che può portare frutto, quel frutto che il Signore desidera. Allora la distanza fra le vie non è, potremmo dire, un invito alla disperazione, ma un invito all'accoglienza della parola di questo Signore. E allora con questo inno prendiamo il brano di questa sera di Marco, Marco 10, 32-45.
Ovviamente cercate il testo, una breve introduzione perché un riassunto delle puntate precedenti, in modo tale da comprendere a che punto siamo. E le vie del Signore sono diverse dalle nostre perché Dio è la via dell'amore, e l'amore è umiltà e servizio agli altri, mentre la nostra via è quella del potere, del dominio, cioè dell'egoismo, che è servirsi degli altri, dominare gli altri e dar la morte. Quindi sono due vie diverse. E queste due vie governano tutte le nostre azioni, le nostre relazioni con gli altri, le nostre relazioni di coppia, le nostre relazioni con noi stessi, le nostre relazioni anche con i beni del mondo, abbiamo visto la volta scorsa. Cioè noi siamo attaccati a quelli perché chi ha tante cose è garantito che c'ha anche il potere, può dominare gli altri, può seguire la sua via, quella della gloria. Mentre la gloria di Dio è esattamente il contrario, è la gloria del servizio, dell'umiltà e dell'amore. E allora riprendiamo, dopo aver visto la volta scorsa quel giovane ricco che era molto attaccato alle sue ricchezze e voleva qualcosa di più interessante, ma non si è staccato perché erano tante, adesso riprendiamo ancora il cammino con una nuova tappa, che è l'ultima tappa prima del racconto centrale del Vangelo. La seconda parte del Vangelo narra tre volte la predizione della morte e resurrezione di Cristo, cioè come Dio vince il male. E cominciamo da qui, la terza volta che Gesù dirà come si vince il male, e poi vediamo la reazione dei discepoli che non capiscono niente. Quindi va benissimo, sono come noi ciechi. E poi ci sarà il miracolo del cieco dopo.
Leggiamo il testo, Marco 10, 32-45. Ora erano nel cammino salendo a Gerusalemme e stava andando innanzi a loro Gesù. Ed erano stupiti. Ora quanti lo seguivano avevano paura, e presi di nuovo i dodici cominciò a dire loro le cose che stavano per accadere a lui. Ecco, saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi, e lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai gentili e lo scherniranno e lo sputacchieranno e lo flagelleranno e uccideranno, e dopo tre giorni risorgerà. E gli si fanno innanzi Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi ciò che noi chiediamo a te. Ma egli disse loro, cosa volete che io faccia per voi? Ma quelli gli dissero, da a noi che uno alla tua destra e l'altro alla sinistra sediamo nella tua gloria. Ma Gesù disse loro, non sapete cosa chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati del battesimo di cui io sarò battezzato? Ma quelli gli dissero, possiamo. Ma Gesù disse loro, il calice che io bevo lo berrete, e del battesimo di cui sarò battezzato sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla sinistra non spetta a me darlo, ma per quanti è stato preparato. E ascoltando, i 10 cominciarono a indignarsi su Giacomo e Giovanni. E chiamateli innanzi, Gesù dice loro, sapete che quanti sono ritenuti comandare i popoli, li tiranneggiano, e i loro grandi li spadroneggiano. Ora non così è tra voi, ma chi vuol diventare grande tra voi sarà vostro servo, e chi vuole tra voi essere primo sarà schiavo di tutti. E infatti il figlio dell'uomo non è venuto ad essere servito, ma a servire, e a dare la sua vita nel riscatto per molti.
Ecco, abbiamo visto la prima parte del testo, stanno salendo a Gerusalemme e Gesù dice ciò che capiterà. E qui vediamo la via dell'uomo e la via di Dio. Capiterà che l'uomo condannerà a morte, consegnerà i pagani, lo schernirà, lo sputacchierà, flagellerà e ucciderà. Questo è il mestiere che fa l'uomo col giusto. E chi non cerca il potere, ma cerca l'amore, deve pagare i costi. E poi la via di Dio, dopo 3 giorni, risusciterà. Cioè la via di Dio è dar la vita. Ci fermeremo un po' su questo, poi vediamo i discepoli che vanno da Gesù, come se avessero, Gesù avesse detto niente, diciamo, noi vogliamo che tu faccia ciò che noi chiediamo. E gli chiedono esattamente il contrario di quel che Gesù ha detto. Allora vedremo il testo cosa ci dice.
Prendiamo i versetti da 32 a 34. Ora erano nel cammino, salendo a Gerusalemme, e stava andando innanzi a loro Gesù, ed erano stupiti. Ora quanti lo seguivano avevano paura. E presi di nuovo i 12, cominciò a dire loro le cose che stavano per accadere a lui. Ecco, saliamo a Gerusalemme, e il figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi, e lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai gentili, lo scherniranno e lo sputacchieranno, e lo flagelleranno e uccideranno, e dopo 3 giorni risorgerà.
Ecco, riprende il cammino a Gerusalemme, dove Gesù sta andando davanti ai discepoli e dove aveva già detto quel che capiterà, e qui lo dice in sintesi. Quel che capita a Gerusalemme. Loro li seguono, lui davanti, pieni di paura, allora li chiama per la seconda volta e spiega. È quasi la sintesi di quel che succede. Ecco, quel che sta per accadere a Gesù è quel che accade a ogni giusto, quel che è capitato ai profeti, quel che è capitato a tutti quelli che hanno seguito la via di Dio. Su questo poi ci concentriamo.
Sì. No, solamente appunto sottolineare che sono nel cammino verso Gerusalemme, lo ribadisce anche dopo, e che Gesù prende di nuovo i 12. Come dire, questo è il terzo momento, si diceva, in cui parla di quello che gli accadrà, quasi a sottolinearne da un lato l'importanza, da un lato, dall'altro la fatica a comprendere da parte dei suoi.
E tra l'altro i 12 rappresentano le 12 tribù di Israele, quindi tutto il popolo, quindi anche tutti noi e tutta l'umanità, il numero 12. E allora si dice quel che accade. Accade innanzitutto che il figlio dell'uomo si consegnerà o sarà consegnato nelle mani dei sacerdoti e degli scribi. Il figlio dell'uomo, che scopriremo essere figlio di Dio, è colui che fa come Dio. E cosa fa Dio? Dio si consegna. perché chi ama si consegna all'altro. Io non è uno che tiene in mano tutto, è uno che si consegna a tutti. Noi invece cosa facciamo se uno si consegna? Lo prendiamo e lo uccidiamo. Cioè l'egoismo prende, l'amore si consegna. Queste sono proprio le due vie. E nella traduzione italiana non è reso bene, ma in greco c'è 6 volte e, anzi, poi un altro e è quel che fa Dio. Dice, e lo condanneranno a morte, e le consegneranno ai pagani, e lo prenderanno in giro, e lo sputacchieranno, e lo flagelleranno, e avanti, e avanti, e avanti. Cioè, è in fondo tutto il male della storia, tutto il male dell'egoismo, che si sfoga sul giusto. A noi sembra strano, ma per capire questo, se io ti pesto il piede, io sento niente, senti tu il male, che fai nulla di male. Cioè è il giusto che sente il male della storia. Chi lo fa non lo sente. Dice, anzi, guarda che bel morbido sotto il piede. Prima facevo fatica. Cioè, il male lo sente chi non lo fa. Chi fa morire di fame, lui sta bene. Chi ha affamato, sta male. Chi subisce l'ingiustizia, sta male. Quindi la via di Dio è quella di non fare il male e la via dell'uomo è quella di fare il male. E come si potrà risolvere il problema? E la prima cosa è che si vede con lucidità, lui si consegna comunque, cioè ci ama. E si consegna a noi anche se lo trattiamo male. Essendo poi Dio può permettersi il lusso, perché è amore infinito.
E si mette, potremmo dire, in relazione quello che noi facciamo con quello che farà il Signore. Non è che costruisce una storia parallela il Signore, ma dentro quello che noi facciamo, quello appunto di metterlo a morte, allora si inserisce la storia stessa del Signore. È lì che mostra che si consegna. E allora non è una consegna che viene fatta in astratto, in teoria, ma a noi, a queste persone.
Ecco, sarebbe importante capire una cosa, no? Questo testo ci parla della gloria di Dio, che è diversa dalla gloria dell'uomo. La gloria di Dio è quella di amare e di consegnarsi. La gloria dell'uomo è avere potere fino a poter uccidere l'altro, che può uccidere di più e più forte. La gloria dell'uomo è disprezzare gli altri perché è superiore a tutti. Dio è umile e lo disprezziamo. La gloria dell'uomo è sputacchiare. Sentirsi proprio l'altro non esiste, sono io importante. La via di Dio invece che ama, importanti siete voi, siete amati da me. La via dell'uomo è la violenza, lo flagella. La via di Dio no, è la mansuetudine. La via dell'uomo è uccidere dalla morte. Dio non può dare la morte, Dio è vita, è solo la vita perché è amore. Ecco. Questa è la storia che facciamo noi. E Dio, come diceva Beppe, non fa un'altra storia. Prende questa storia e come traduce la vostra Bibbia? Ma Dio, si deve traduce, no? Ma risorgerà dopo 3 giorni, forse, sta scritto. Non so. Ecco, in greco non c'è ma, c'è e. Cioè non è che Dio fa un'altra storia. Continua la nostra, noi gli togliamo la vita e lui dice, e io ti do la mia vita perché ti amo. Quindi c'è l'ultima parola, lui ancora. Rispetta la nostra libertà, ma rispetta anche la sua libertà di amare. E quando noi scopriamo che Dio ci ama così, allora possiamo capire qual è la gloria di Dio. La gloria di Dio, Dio è Dio perché ama così. Perché ama tutti e senza nessuna condizione. E sa riscattare ogni violenza, addirittura la morte, e dar vita anche dentro la morte. Per questo è Dio. Questo sarà il tema che affronteremo l'anno prossimo ormai, no? Che è il centro di tutto il Vangelo, di tutta la Bibbia, la passione di Dio per l'uomo. E davanti a queste parole così chiare, no, come reagiscono i discepoli, cioè noi?
Versetto 35, e gli si fanno innanzi Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi ciò che noi chiediamo a te.
Un altro Vangelo dice che avevano messo sotto la mamma, cioè si alleano i due fratelli per rubare a Pietro il primo posto, no? Ecco. Cioè, la via dell'uomo qual è? Essere più importanti. Mentre Gesù ha appena detto che la via di Dio è quella dell'amore, del consegnarsi, del dono, loro dicono: questi affari tuoi. Li spiegheremo nella lettura biblica che l'ha fatto così, ma a noi interessa un'altra cosa. Vogliamo che tu faccia ciò che noi ti chiediamo.
Se sei come se facessero fatica a sintonizzarsi con quello che Gesù sta dicendo. Ha detto nel versetto precedente, cominciò a dire le cose che stavano per accadere a lui. Ci si aspetterebbe da parte dei discepoli una partecipazione alle cose che stanno accadendo a Gesù. Invece no. Si fanno innanzi e chiedono qualcosa per loro due. Potremmo dire, sembra che appunto non sia arrivata nemmeno una parola di quelle che ha detto Gesù. Le hanno ascoltate. Ma una cosa appunto ascoltare questa parola, altra cosa è farsi prendere da questa parola. E qui una cosa per certi aspetti paradossale è che quando due fratelli vanno anche d'accordo, non è che sia una grande, che capiti molto spesso nella Bibbia che i due fratelli vadano d'accordo, però quando vanno d'accordo qui, vanno d'accordo contro qualcuno, e non solo non comprendendo quello che dice Gesù, ma anche contro altri, no? E come ricordava Silvano, nel versetto di Matteo c'è la madre, quasi a dire che queste cose ce le portiamo dentro da sempre. Può dire, fin nostra madre può chiedere queste cose. Vuol dire, sono cose che ci precedono e che rischiano di accompagnarci sempre se non facciamo spazio a un'altra parola. E questi vanno decisi da Gesù. A noi sembra che facciano chissà quale cosa strana. In realtà quello che fanno questi due discepoli forse ce li avvicina. Non sono poi così lontani. Poi tra l'altro sono tra i primi chiamati, quelli che sono stati più tempo con Gesù, per cui... Ma chiedono che Gesù faccia quello che loro vogliono. È una preghiera che viene a volte spontanea a fare. Che il Signore faccia quello che gli chiediamo. Se no cosa ci sta a fare questo nostro Signore?
Ecco, e qui dovremmo capire una cosa. Che la nostra volontà è esattamente il contrario di quella di Dio. La volontà di Dio è l'amore, è la vita. E noi abbiamo la volontà contraria. E Dio deve fare quello che vogliamo noi. Succedono cose tremende. Quando per esempio due litigano, magari invocano Dio contro l'altro. Come se Dio fosse contro qualcuno. E anche noi andiamo sempre da Dio perché faccia quello che vogliamo noi. Ma non pensiamo che potremmo fare anche quel che vuole Dio, che è più interessante. Sia fatta la tua volontà. Allora saremo liberi. E la volontà di Dio è l'amore, e la nostra invece è il potere e il dominio. E noi strumentalizziamo sempre Dio per il nostro potere e il nostro dominio. È la tentazione di tutte le persone religiose, che Dio faccia ciò che voglio io, la mia santissima volontà, e invece no. Devo fare io la volontà di Dio. Ma non perché Dio sia uno che vuole, devi fare la mia volontà se no ti uccido. No, perché la mia volontà è la vita e l'amore. Se fai la mia volontà, vivi. Se io facessi la tua volontà dovrei ucciderti subito, perché sei fetente come tutti gli altri. E invece do la vita per te. Ed è bello che esca questo, perché nel nostro rapporto con Dio, Dio lo preghiamo fino a quando ci serve, ma quanti di noi amano Dio perché è Dio? Siamo come, non so, le galline che amano la donna che gli dà da mangiare, no? Ma non perché amano la donna, amano il cibo. Così noi non è che amiamo Dio, amiamo le cose che Dio ci dà. Questa si chiama idolatria. Sarebbe come uno che, non so, che invece di amare la sua donna, non so, amasse i soldi che la sua donna ha, suppone. Oppure la soddisfazione che dà a lui, ma senza mai pensare che esiste anche lei. E si chiama egoismo questo. E noi andiamo da Dio come un supremo egoista, facendo egoismo, e pensando Dio come colui che garantisce il nostro egoismo. Quando poi non ce lo garantisce, diciamo, ma cosa ne facciamo di questo Dio? Non mi ascolta, meno male che non mi ascolta. C'era un padre del deserto che diceva, pregavo sempre Dio che mi ascoltasse. Una volta mi ha ascoltato, da allora gli ho chiesto, fai la tua volontà, che sarà meglio. È sempre una barzelletta, ma noi difficilmente abbiamo questo rapporto con Dio, ma ogni religioso è istintivo. Ma anche il bambino con la mamma vuole fare i capricci perché vuole che faccia ciò che vuole lui, no?
Sì. E in questo potremmo dire, rispetto alla discussione precedente, che era su chi fosse il più grande, quando non rispondono a Gesù perché per la via hanno discusso chi era il più grande, qua potremmo dire c'è una alleanza, dove però la logica è ancora la stessa. Si va dietro a Gesù, perché stanno seguendo Gesù, cercando in realtà altre cose, che può essere anche non l'affermazione mia personale, non solamente questa, ma anche l'affermazione del mio gruppo, per esempio. All'interno dei dodici, questa è un po' la prima fazione. E allora essere garantiti quasi, cercare che sia il Signore a confermare quella che è la nostra supremazia, invece che essere noi a mettere i piedi dietro questo Gesù. Anche questo farsi innanzi da parte di Giacomo e di Giovanni, invece che continuare a seguire.
Cioè, circa questo c'è un fatto interessante nell'Antico Testamento, quando una volta per vincere la battaglia gli israeliti hanno detto, beh, noi abbiamo con noi l'arca dell'alleanza, la presenza del Signore, portiamo la presenza del Signore, vedrai che vinceremo certamente la battaglia. E cos'è capitato? Che hanno perso la battaglia, hanno perso l'arca, hanno perso tutto. E come Dio si lascia perdere, sì? Dio non mica vuole vincere o ammazzare nessuno, non mica puoi usarlo per far questo. È stata una lezione buona, ma non ho ancora imparato.
Vediamo allora i versetti 36-37. Ma egli disse loro, cosa volete che io faccia per voi? Ma quelli gli dissero, da noi che uno la tua destra e l'altro la sinistra sediamo nella tua gloria.
Ecco, se avete notato il Vangelo fin qui è tutta un'educazione dei desideri, perché, spiego, se uno è paralitico e non cammina, desidererebbe camminare, ma dice è impossibile, quindi rinuncio. Se uno è sordo e non ascolta, desidererebbe ascoltare, ma non è possibile, quindi faccio senza. Quindi i miracoli che Gesù ha fatto è per liberare i nostri desideri di camminare, di parlare, comunicare, di ascoltare, di toccare, di lavorare, di vivere. Quindi è giusto. Però i desideri bisogna anche purificarli, perché poi quando parli cosa dici? Quando c'hai la mano, come la usi? Per rubare e ammazzare l'altro o per donare all'altro? Quando hai i piedi, in che direzione vai? Sulla via dell'uomo o sulla via di Dio? Il problema è cosa vedi, cioè cosa vede il tuo cuore, qual è il tuo valore, qual è il tuo desiderio più profondo. E allora cosa volete che io faccia per voi?
Una domanda che potremmo far risuonare anche per noi. Se il Signore mi chiedesse cosa vuoi che io faccia per te, cosa vuoi che io faccia per te, che cosa gli risponderei? Gesù non fa questa domanda in maniera retorica, potremmo dire, prende sul serio l'affermazione, lascia esprimere il desiderio, che poi cercherà di educare, ma appunto lo vuol tirar fuori, lo vuol far emergere, non è che li tiene lì, vuole che teniamo nascosti questi nostri desideri, no?
Ed è importante che ci sia il desiderio, perché Dio non ti può dar nulla se tu non lo desideri. Se uno ti vuole fare un gioco ma tu non lo vuoi, non può fartelo. Per cui è importante volere, però volere quello che lui ci vuol dare, perché allora è importante volere ciò che lui vuole. E allora chiedergli, ma intanto ci chiede cosa volete, e adesso vediamo quali sono i nostri desideri.
Ecco, il desiderio di Giacomo e di Giovanni è quello di essere messi uno alla destra e uno alla sinistra quando il Signore verrà nella sua gloria. Ecco, racconto un episodio successo l'anno scorso. Era un funerale di un'alta personalità ecclesiastica. Allora il feretro era diciamo così, era custodito da due schiere di un corpo. Poi è arrivato un altro corpo militare, sempre, che ha fatto spostare quelli che erano accanto alla bara per mettersi loro più vicino al feretro. E c'era un gioco di sguardi degli altri che dicevano: fatevi sotto, come dire, cercate di star più vicini. E allora, al di là di questo, uno alla destra, uno alla sinistra, vuol dire che gli altri stanno più lontano. Vuol dire che dove sono io, gli altri non ci sono. A volte questo può capitare tra fratelli, a volte questi due fratelli si mettono assieme per tenere distanti gli altri, dove c'è un grande equivoco di fondo. Qual è questa gloria? Questi dicono: sediamo nella tua gloria, ma probabilmente della gloria di Gesù non sanno ancora niente. Come se proiettassero su questo Gesù quella gloria che loro vivono, o il desiderio di gloria che loro hanno.
E abbiamo visto poco prima qual è la gloria di Dio, è quella dell'essere l'amore che si consegna. E siccome noi abbiamo la gloria dell'egoismo, cosa facciamo? Lo prendiamo, lo condanniamo a morte, lo prendiamo in giro, usiamo violenza, lo uccidiamo. Questa è la nostra gloria. E la gloria di Dio è quella opposta. Dopo dei giorni risorgerà. Però passa attraverso quel male dell'egoismo e vincerà l'egoismo con l'amore, senza fare il male. Vincere il male col bene. La sua gloria è la gloria dell'umiltà, dell'amore e del servizio.
Sì. È una gloria che richiede la capacità di affidamento. Diciamo, riconoscere in questo che veniva ricordato adesso da Silvano, la gloria di Gesù, significa semplicemente credere. Ecco, non riconoscere questa gloria significa che non ci interessa. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 5, al versetto 44, Gesù dice: come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Come potete credere? Cioè, come potete entrare in relazione con Gesù se vi prendete gloria gli uni dagli altri? Questo è quello che dice, anche perché quando Gesù verrà nella sua gloria vedremo chi ci sarà alla destra e chi ci sarà alla sinistra.
Già che hai parlato del credere come l'atto fondamentale della gloria, questo affidarsi, perché è così? Perché l'amore è un atto di fede, cioè credi all'altro, ti affidi all'altro, e mettersi, consegnarsi addirittura. Proprio, e noi viviamo di fede, cioè se il bambino non può affidarsi nelle mani della mamma, dice: Dio cado, povero me, non può più crescere, non può più vivere. Il frutto d'amore è qualcosa di affidabile nel quale credi. Se non ci credi non sei amato, cioè non ti ritieni amato. Vabbè, ci sarebbero tante cose che cosa volete? E loro vogliono la gloria, ma la gloria evidentemente non la intendono nei termini dell'amore, della fiducia, dell'umiltà e del servizio, ma in termini opposti, cioè di escludere gli altri, cioè dell'egoismo, eliminare gli altri. Gli altri o mi servono da piedestale preservando io o vanno eliminati.
Allora vediamo i versetti successivi, da 38 a 40. Ma Gesù disse loro: non sapete cosa chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati del battesimo di cui io sarò battezzato? Ma quelli gli dissero: possiamo. Ma Gesù disse loro: il calice che io bevo lo berrete, e del battesimo di cui sarò battezzato sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla sinistra non spetta a me darlo, ma è per quanti è stato preparato.
Se notate, il dialogo è tutto un gioco di equivoci, cioè non si capiscono. E la prima affermazione di Gesù è che non sapete quello che chiedete. Cioè io ve lo concedo, ma non sapete cosa chiedete, perché non sapete cos'è la mia gloria. La mia gloria sarà quella che ho detto prima, la gloria di Dio del lavoro. Vi consegno, poi mi capitano queste cose. La mia gloria è io saprò vincere il male col bene e con l'amore, e non invece rispondendo al male con la violenza, col potere. Quindi non sapete quel che chiedete.
Esattamente, anche l'immagine che Gesù dà del calice del battesimo dice appunto quale via sta seguendo, no? Quello di assumere su di sé, no? Diciamo così, il giudizio, no? Di sconfiggerlo su di sé, e potremmo dire stanno percorrendo la stessa via verso Gerusalemme con due mentalità opposte. Uno che decide di amare fino in fondo, altri che cercano di salvarsi fino in fondo, quasi di garantirsi.
Allora potete bere il calice che Gesù berrà sarà il calice pieno di tutta la violenza del mondo che lui berrà, tutto il male. Invece di versarlo su di noi, lo beve lui, l'innocente. E difatti il male lo beve chi non lo fa. Lo sente lui. E Dio, che amore non fa nessun male, beve davvero tutto il calice del male. Poi il battesimo vuol dire andare sott'acqua, è un gesto di purificazione, ma anche di un segno di rinascita, voler tornare nella morte per nascere nuovi. Sarà battezzato di un grosso battesimo, cioè morirà, sarà ucciso. Allora dice, la mia gloria è questa, di un amore che sa affrontare anche la morte e sa vincere anche la morte con l'amore. Cosa rispondo?
E rispondono, adesso vediamo i versetti. Sì, volevo dire solo un'ultima cosa sul versetto 40, quando dice non è per quanti è stato preparato, non spetta a me dare il posto alla destra o alla sinistra. Qua c'è un buon criterio. Potremmo dire fare il bene, potremmo dire, o voler bene perché è bene e non per altro. E non cercare di fare alcune cose per poi ancora affermare noi stessi. È quasi lo strumentalizzare lo stesso bene ai fini nostri. Tenere noi come ultimo criterio di scelta.
Scusa, è ridicolo dire lo possiamo senza aver capito perché sarà. E poi, scusa, e Gesù dice, sì sì, l'avete chiesto, vi sarà concesso, lo berrete, ma non sapete quel che chiedete. Difatti capiterà che Giacomo sarà il primo a bere il calice, il primo ucciso, martire, il primo giusto ucciso, e Giovanni l'ultimo, a destra e a sinistra. Non sanno perché gli è concesso, sì sì lo berrete, se proprio volete lo berrete, ma capirete dopo che grande dono è questo. Che è un'altra cosa.
Leggiamo gli ultimi versetti, da 41 a 45. E ascoltando, i 10 cominciarono a indignarsi su Giacomo e Giovanni. E chiamati dinanzi, Gesù dice loro: sapete che quanti sono ritenuti comandare i popoli, li tiranneggiano, e i loro grandi li spadroneggiano. Ora non così è tra voi, ma chi vuol diventare grande tra voi sarà vostro servo, e chi vuole essere tra voi primo sarà schiavo di tutti. E infatti il figlio dell'uomo non è venuto ad essere servito, ma a servire e a dare la sua vita in riscatto per molti.
Ecco, prima di vedere questi versetti che sono fondamentali, ancora mi sono soffermato sul versetto 40, già che l'hai richiamato, e quando dice sedere a destra e a sinistra non sta a me darlo, ma è per quanti sta preparato. Per chi è preparato il destino di stare alla destra e alla sinistra di Gesù sulla croce. Ai due malfattori. È interessante che l'amore è talmente forte che si mette al centro di tutto il male. E i primi a essere beneficiari dell'amore sono i più perduti. Perché chi ama un figlio, se il figlio si perde, va a cercare proprio lui. Siamo tutti figli di Dio, quindi quelli che siedono alla destra e alla sinistra della gloria sono i primi due perduti, i due delinquenti crocifissi. Quindi c'è per tutti questa gloria, la capiremo. Poi ci sarà anche per Giacomo e Giovanni, ma anche per tutti i delinquenti, che è interessante. E poi
arrivano gli altri 10 che hanno ascoltato e si indignano su Giacomo e Giovanni, potremmo dire come i primi due. E sembra che la richiesta appunto di Giacomo e Giovanni scateni l'invidia e la gelosia degli altri 10. Si indignano su quello. Potremmo dire che vedono il rischio che i posti che anche loro ambivano vengano presi da altri. C'è questo desiderio ancora non ben educato, dove potremmo dire quello che li mette in moto è ancora quasi l'incapacità di accogliere questo amore. Chi cerca quei posti lì, chi cerca i posti di potere, fondamentalmente è anche perché non si sente amato e cerca in quello la sicurezza per la propria vita. È come se quella fosse l'affermazione. Lì ci fosse un riconoscimento che non mi è venuto da altre parti. E allora i 10 si scatenano. Tutti i 10. Potremmo dire che Gesù è seguito da questi 12 che non si vergognano di emergere per quello che sono. Se non altro sono chiari, non fanno le cose sotto banco, non fanno grandi diplomazie,
impareranno dopo.
Queste emergono subito, potremmo dire in questo c'è una loro virtù, la trasparenza. E Gesù, potremmo dire, reagisce a questa incomprensione di nuovo chiamandoli, chiamateli innanzi. Gesù non si dà per vinto dell'incomprensione, in un certo senso testimonia così anche quello che sta dicendo.
Per mandarli a casa, dice, ne prendo altri 12 che sono un po' meglio di voi, perché dopo 3 anni che sono insieme avete capito niente. Potrebbe far così. Eppure Dio non si stanca mai con nessuno.
No, è proprio come se di fronte a quello che avviene, di fronte anche a questa incomprensione, Gesù non è preso, potremmo dire, dal non essere stato compreso. Questa sarebbe la logica ancora del discepolo, che ascolta l'altro, ma come se non dicesse niente. Appunto, non mi avete capito. Gesù non lo dice. Chiamateli a sé.
E dice, voi sapete.
E riconosce, non sappiamo se con anche un tocco di ironia, che sanno delle cose. E li porta a ragionare su come funziona, potremmo dire, il mondo, ma dicendo questo dice che quel mondo non è qualcosa di esterno, non è che ci sono loro e poi ci sono gli altri che sono nel mondo. La logica è la stessa, cioè si può seguire il mondo anche mettendo i propri piedi dietro Gesù, lo si può seguire con questa stessa logica. Quello che Gesù fa è cercare di liberare queste persone da una logica che li mette gli uni contro gli altri. La sete di potere la si riconosce nel fatto che divide subito. E dice che, sapete che quanti sono ritenuti comandare i popoli? Nel senso che appunto sembra che li comandino, li tiranneggino, li spadroneggino, e questi, che sembrano essere coloro che governano, rischiano di affascinare. Si rimane affascinati da un potere così, ben lontano dal potere che si consegna, e invece affascinati da chi sembra tenere tutto in mano. Sembra che a questo a volte vogliamo mirare, governare così, tenendo tutto in mano, sapendola uno di più degli altri, potendo qualcosa in più rispetto all'altro. Questo sembra che ci dà la sicurezza.
È bello proprio questo, dice, che voi sapete che quelli che si ritiene che siano i capi, si ritiene, perché se non li ritieni i capi, non lo sono, siamo noi a volerli. Quelli sono capi, sono teste di capo, diciamo. Sono sottospecie di uomini, non sono immagini di Dio, sono anti-uomini. Ma noi li riteniamo capi perché abbiamo una falsa immagine di Dio e una falsa immagine d'uomo. E riteniamo per capi quelli che proprio ci spadroneggiano e poi ci tiranneggiano. E li vogliamo come capi, perché? Perché noi vogliamo spadroneggiare e tiranneggiare. Perché per noi la gloria è stare sulla testa degli altri e non amare e servire. E questo è il male del mondo, che è in noi, che ci impedisce di conoscere Dio, al di là di ogni religione. La vera religione che abbiamo è, oh, Dio deve fare quel che voglio io, e io voglio questo. Ed è bello che sia così limpido, perché questo è il male del mondo, che Dio vuol vincere in noi per renderci come Lui.
E il fatto che Gesù li chiami a sé, come dire, siamo chiamati a rimanere sempre discepoli. Non è così dire, adesso abbiamo capito. No, siamo chiamati a metterci lì, ad ascoltare questa parola di questo Gesù. Il chiamarli a sé, da un lato appunto dire, non manda via nessuno, dall'altro ci richiama al nostro discepolato. A metterci nei suoi piedi ad ascoltare questa parola, a dar fiducia a questa parola.
E poi questa parola dice non così tra voi, non così, non così tra voi, non così tra voi. Basterebbe ricordare questo. Sapete cosa fanno tutti? Ecco, non così, non si fa così. Dio fa il contrario. E questo mare ce l'abbiamo dentro tutti. Ce l'hanno i migliori discepoli, ce l'ha Pietro, ce l'ha tutti gli uomini, ce l'hanno i sommi sacerdoti, gli scrivi, Erode, i pagani, tutti. E tutti i figli di Adamo. Abbiamo tutti la falsa immagine di Dio, che Dio spadroneggi e sia il potente che tiene in mano tutti. No, Dio è quello che ama tutti e che è il servo di tutti. Questo è venuto a testimoniare il figlio dell'uomo.
E allora c'è un desiderio, anche qui si vede come Gesù raccolga il desiderio dei suoi. Chi vuol diventare grande? Chi vuole essere tra voi primo? Per cui questi desideri non è che siano desideri che non vanno bene. Un desiderio di grandezza, un desiderio di primeggiare, vanno bene. Gesù accoglie questo desiderio, è come se lo orientasse bene. È come se desse a questo desiderio la direzione giusta. perché c'è un potere, c'è un essere primo che non significa schiacciare l'altro. Non devo far fuori l'altro per essere me stesso. E allora questo crea dinamiche nuove, può creare dinamiche nuove all'interno dei 12, come dire, all'interno di ogni gruppo, all'interno di ogni comunità, all'interno di ogni relazione. Avendo poi come riferimento il figlio dell'uomo, ne avevo parlato all'inizio, il figlio dell'uomo sarà consegnato, e adesso di nuovo torna questa immagine del figlio dell'uomo, con questa catechesi straordinaria dove non viene detto che l'uomo è chiamato ad amare, a servire il Signore, ma quasi che il Signore è chiamato ad esistere per amare e servire l'uomo. Qui Gesù sta parlando di se stesso, e ne parla così, in un certo senso invitando quasi i 12 che è davanti a verificare in quella che è stata la vita con lui queste cose. Non è che Gesù le dica prima come programma elettorale per portarsi dietro tutti, ma le dice adesso, dopo anni di vita con lui, e le persone che sono lì davanti capiscono che cosa Gesù dice.
E mi chiedo proprio quando noi riusciremo a capire che dobbiamo tutti essere grandi, grande è Dio, solo noi dobbiamo essere tutti come Dio. E Dio è grande perché serve, perché è umile, perché è amore. Questa è la grandezza. E non solo dobbiamo essere grandi, dobbiamo essere primi. Lui è il primo. Bene, il primo non è chi schiavizza tutti, chi per amore si fa schiavo di tutti. Noi consideriamo sempre più grande chi è servito, il più grande è chi serve. Scusate, il più grande è la mamma e il bambino. Per la mamma e il bambino, perché la mamma serve il bambino. Il più piccolo è il più grande. E però è Dio e mamma. Cioè, per Dio siamo grandi noi, e si fa il nostro servo. E questa è la logica con la quale Dio vince il male. Non è la logica della dialettica servo-padrone. Ci sono i padroni, poi gli schiavi, ma se gli schiavi si ribellano diventano loro padroni, allora continua la lotta, farà schiavi di altri e avanti. Qui è rotta la logica servo padrone, no, non c'è più nessun padrone, perché quelli lì servono padroni, poveretti, sono tutti sballati, sono schiavi dell'egoismo. Il vero padrone di sé è quello che è come Dio e sa amare e sa servire. Proprio, esce totalmente da quella logica di lotta e di male e nasce il mondo nuovo. Pensate che bello se invece di schiavizzarci gli uni gli altri ci serviamo gli uni gli altri, se invece di odiarci ci amiamo gli uni gli altri, se invece di mettere i piedi in testa gli uni gli altri cominciamo a camminare insieme, e se facciamo così diventiamo ciò che siamo. Cioè diventiamo fratelli, cioè figli di Dio. Solo così. Ecco, credo che questo testo ci può istruire abbastanza per capire quanto siamo ciechi. Cioè, come noi vediamo le cose, in genere ciò che vogliamo istintivamente è sempre la realizzazione del nostro egoismo, anche da Dio. Bene, una volta che siamo ciechi, poi vedremo la puntata successiva, se sappiamo di essere ciechi, vi chiederò, cosa vuoi che ti faccia? Per favore, aprimi gli occhi.
Ci fermiamo, lasciamo qualche momento e poi possiamo condividere quanto ci ha colpito, quanto abbiamo sentito di questo brano.
Cosa ci ha fatto capire di noi questo testo?
Io, cioè, la mia un po' un dubbio. Allora, essere servo vuol dire amare, no? Cioè, se uno si fa servo di un altro,
amare vuol dire amare.
Amare vuol dire essere servo. E, cioè, amare una persona, no, se è tra noi, nel senso tra noi figli di Dio, mi sembra che sia, cioè, consentirgli di sentirsi libero di essere quello che è. Difficile, no? Cioè si va già per noi stessi è difficile, cioè, capire quando siamo, cioè, quando liberamente facciamo la volontà di Dio, cioè quando sono giusti i nostri desideri, le nostre aspirazioni rispetto agli altri. Cioè, si può, è possibile.
C'era prima il testo che abbiamo fatto 4 volte fa del bambino, che è importante, cioè il bambino è il vero grande, cioè il bambino siamo tutti bambini, esistiamo perché siamo amati e siamo di qualcuno. Quindi accettare questo è fondamentale. Poi se tu ti senti amato, e poi chi ci ama è Dio, allora se tu ami cosa fai? Fai come Dio. E Dio cosa fa? Ama. E amare cosa vuol dire? Servire, far come fa la mamma. Poi nella vita di coppia deve essere reciproco, perché altrimenti non ci si sposa per fare l'infermiera. Se non si fa l'infermiera, che è un'altra cosa. Ma deve essere reciproco, ma questo senso di amore è gratuito. Dove è reciproco c'è il matrimonio, se non è reciproco c'è ugualmente l'amore da parte di chi ce l'ha, se no è uno che lotta con l'altro per il potere e quindi è uno che aumenta il male, mentre se lui non lotta per il potere ma dice ti amo lo stesso, l'altro resta anche disarmato in fondo. Come una volta due monaci dicevano, noi siamo tanti anni che siamo insieme e non sappiamo come litigare, allora facciamo così, facciamo come fanno tutti. Per esempio, c'è questo, c'aveva lì un mattone, tu dici, è mio, anch'io dico è mio. Così cominciamo a litigare anche noi come fanno tutti, no? Dicendo è mio. Allora uno dice, questo è mio, l'altro dice, beh tienilo. Il male lo si vince così.
Questo potrebbe essere divertente.
si mette al servizio, sì. E poi dice, oh, ve lo farò anche. È anche bello questo testo perché include, oltre la cecità dei discepoli, anche il fatto, noi vogliamo che faccia ciò che noi vogliamo, alla fine che faranno davvero ciò che è bello. Sì, sì, berrete anche voi il calice, avrete anche voi il mio stesso battesimo. Sarete esauditi, ci sarà un lungo cammino per capire la gloria e l'amore. Ma è interessante che esaudisce questi desideri, basta esprimerli. Poi magari cambiano durante... Pensate quanto sarebbe bello il mondo se invece del potere ci fosse, e dell'orgoglio e dell'arroganza ci fosse l'umiltà e il servizio reciproco. Almeno cominciando anche nella vita di coppia, di famiglia, di amicizia, è un paradiso. Mentre invece dove c'è l'essere contro è l'inferno che conosciamo, gli uni contro gli altri. Se c'è un'alleanza è con 10 contro 2, insomma. Ma perché vogliono la stessa cosa, ma ci si distrugge a vicenda. Cioè, veramente cambia il mondo, cioè capire la gloria di Dio cambia il mondo. Vuol dire capire che Dio è amore, in fondo, non giustificazione del potere.
Sì, ma soprattutto poi sentirsi amati al sicuro, perché... Secondo me poi il desiderio di potere, di emergere, cioè proprio perché manca, uno si sente, cioè ha bisogno di una sicurezza, quindi la cerca o nelle persone o nell'essere, nel diventare qualcuno, qualche cosa. Quello manca proprio, cioè si vede anche nei bambini, quelli che nascono sentendosi amati sono diversi. Sono già automaticamente più generosi, sono e lì cosa c'è, cioè, lì cos'è distribuita, sta con una grazia che viene.
La nostra responsabilità di amare davvero.
Gli dà un'altra possibilità e si rimette in ascolto di quelle che erano le loro desideri.
Ed è interessante che anche dietro i desideri negativi c'è un desiderio positivo. Cioè anche chi spadroneggia, chi domina, non è che vorrebbe fare il male, vorrebbe essere primo, importante, cioè vorrebbe essere voluto bene. Ma non sa che quella è la via per essere detestato, invidiato e per fare il male. Che nessuno vuole il male. Si fa per stupidità, necessità, non per cattiveria. Almeno Dio è convinto di questo, se sono miei figli, lo fanno perché sono ingannati, quindi. Per questo è paziente nello spiegare, non sapete, però sapete che i capi fanno così, ecco, non così va fatto. Qualcosa di importante. Tra l'altro, se vedete, è un testo che ci legge dentro con molta chiarezza anche un po' tutti, no? E desidera anche che esprimiamo i nostri desideri. Poi si vede se sono giusti o sbagliati, ma vanno espressi.
Quindi questo non è un momento di, cioè un momento di sollecitazione, però io immagino dopo tutte queste parole come siano rimasti loro, c'è cioè questo silenzio di un po' sconvolti probabilmente da quello che lui gli dice, non c'è ancora questa consapevolezza del desiderio vero.
E tra l'altro viviamo dove troviamo fiducia, dove non la troviamo non viviamo, ce ne andiamo via il più presto possibile. È come creare anche la fiducia, dandola a ragion veduta.
Però allo stesso tempo questa firma alla fine, cioè un po' te l'ho tolta la vita, non arriva niente, però dopo a quel punto non è vero che marcia la faccia, nel senso che non è che poi continuo a vita da fiducia, cioè un po'
persona la fiducia va costruita, ecco, tra le persone, anche nelle relazioni.
È
anche costruita e lentamente, cioè non è che è data all'inizio. All'inizio la si desidera, c'è un principio, e poi è una crescita, dovrebbe essere, no? Ecco, tu aspettati il muro, non tirar su il tuo, poi presto tardi butta giù anche l'altro il suo, perché sennò sono due muri. Cioè, poi è giusto che mi difendo, non devo essere sprovveduto, cioè non sono masochista. Però dico, se l'altro fosse il muro, basta già uno, ce n'è d'avanzo. Se uno ti tiene il muso, ma ridici su un po', se no stai male anche tu, potresti stia meglio anche lui se ti viene a ridere. Cioè, non so se mi spiego.
Poi, forse in questo desiderio, cioè in questa educazione del desiderio, questo silenzio un po' frustrato rispetto all'idea che abbiamo, anch'io oggi, diciamo, di successo, di riconoscimento, però secondo me Dio ci lavora dentro. Cioè, non è solo nella relazione con l'altro che finisce la partita, è secondo me nell'intervento che Dio fa nel nostro desiderio, che a un certo punto secondo me ci orienta anche verso le persone che poi sono più affini, perché c'è quel brano in cui Gesù dice: se non accogli il dono, sbattete la polvere dai vostri calzari. Adesso io lo interpreto nel primo livello, lo so che c'è un secondo livello che è più, però è proprio un'educazione al desiderio, che intanto è una relazione che noi abbiamo con Dio direttamente, che poi influenza anche gli altri, e prima o poi si incontra qualcuno che ha ascoltato la stessa parola, anche se non è
però in fondo nel cuore tutti desideriamo la stessa cosa, ma nessuno la fa. Cominci a farla qualcuno e risveglia nell'altro quello che è già dentro, no? Con pazienza, senza stare a battere troppe musate, ma... No, viene subito. Viene subito. La resurrezione è vivere nell'amore. Sì, comunque la resurrezione è immediata. Chi ama vive già la vita, mentre molti vivono la morte perché non amano.
Speranza.
Sì, ma c'è già proprio anche l'amore è già resurrezione. Sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Va bene, stasera chiudiamo qui, poi vedremo la puntata successiva.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte, arrivederci.
Buonanotte.
È durato.
Ce l'ha fatta.